Ciao chef.
Ciao a tutti, buongiorno.
Io sono Luisa e ti diamo il benvenuto in Sansa Radio. Innanzitutto ti ringraziamo per la tua disponibilità e la bellissima sorpresa che ci hai fatto, perché non ci aspettavamo.
Non me l'aspettavamo.
Esatto, che tu venissi stamattina. Allora, andiamo direttamente al sodo.
Ok.
Chef, hai toccato 63 paesi, il sogno di moltissime persone. E chi meglio di te può raccontarci il viaggio? Che cosa significa per te viaggiare?
È una bella domanda. Viaggiare secondo me significa lasciarsi portare dal vento o dalle onde. Non so se avete mai capitato di osservare un po' quando è la stagione, che i soffioni, no? Quando il tarassaco da fiore si trasforma in seme e arriva una folata di vento, lo manda lontano, no? Lo manda dove non sa. Quindi il viaggio è scoperta, sicuramente, è uscire un po' dalla zona di conforto, il prolungamento di qualcosa che è innato nel genere umano. Cioè il bambino, nel momento in cui inizia a separarsi dalla madre e a gattonare a quattro zampe, poi a tirarsi su appoggiandosi a una sedia, a un tavolo per stare in piedi da solo, per camminare, esplora un proprio spazio, no? Così come la nostra esperienza di viaggio intorno al cibo. Il bambino inizia ad alimentarsi al seno materno, se è fortunato, altrimenti col biberon. Poi a un certo punto inizia lo svezzamento, si stacca dal seno, inizia a mangiare le pappe all'asilo, a scuola, va a mangiare dei nonni, degli amici, dei parenti e conosce sapori nuovi. Per me il viaggio è questo.
Ciao chef,
ciao.
Sono Yosra. La mia domanda è: 30 anni della tua vita on the road, passati a viaggiare e provare nuove culture. Qual è stata quella cultura che ti ha lasciato un segno? Qual è stato quel viaggio che ti porterai sempre con te?
Faccio un po' fatica a risponderti in modo monolitico, dire che ce n'è stata una. Posso mettere la Cina. Io ho fatto una decina di viaggi per scoprire diverse regioni della Cina, non solo le grandi città, Pechino, Shanghai, Hong Kong, lo Yunnan, Fujian, Xiamen, il Tibet cinese, l'Inner Mongolia, la Thailandia e la sua spiritualità. Lo chiamavano il paese del sorriso, alcuni luoghi come Chiang Mai al nord, dove ci sono 400 monasteri, vedere i monaci al mattino che escono alle prime luci dell'alba, si mettono ordinatamente in fila, i bambini da 8 anni, si può entrare in un monastero se sei una famiglia povera a 8 anni, prendi la vita del monaco che è molto dura, mangi una volta al giorno quello che ti offrono le persone, quindi vedere in qualche modo come la spiritualità in generale in Asia, in Thailandia, in India, in Cina, questo concetto del dare per ricevere, no? Che è diverso dal nostro concetto utilitaristico romano del do ut des, cioè in Asia si offre e si dà per il piacere di dare, perché nel dare tu ricevi qualcosa in cambio, che è la gratitudine, che è sentirti bene. Ne cito ancora due: lo Yemen, non solo per la sua architettura, ma proprio perché sono una popolazione tribale. Ricordo queste persone anziane, questi sceicchi con la giambia, che è questo pugnale che a seconda dell'importanza che hanno nel loro clan a dimensioni diverse, lo stentano. Io misi un po' l'errore, si comunica in modo diverso, no? Da noi in un mercato cercavo, ho visto un bel gioiello, un anello, i yemeniti hanno degli anelli enormi con delle pietre colorate, argento molto ben intarsiato, a costi assolutamente accessibili, però mi avevano sparato una cifra pazzesca perché sapevano che ero un turista e quindi ci provano sempre a portarti via tutto quello che posso. E quando mi disse il prezzo, io gli feci così sulla spalla, ma dai, questo era uno sceicco. C'era questo pugnale che tirò fuori e cominciò a urlarmi dietro, perché come toccare i capelli a una donna thailandese, che non si può fare. Ci sono quei comportamenti che è bene. Però poi la guida mi spinse via, si mise in mezzo e in qualche modo riuscì a venirne fuori. L'altro paese invece che mi ha colpito molto, e devo dire non in modo particolarmente gradevole, è l'Australia, perché dopo aver fatto 21 ore di volo per arrivarci con scalo a Kuala Lumpur, faccio un po' il paragone col Marocco, no? Il Marocco ha fatto due ore di traghetto e sono sceso, mi sembrava di essere dall'altra parte del mondo. Quando sono sceso a Melbourne, all'aeroporto, mi sembrava di essere a Londra o a New York. E mi ha fatto molto impressione pensare che lì una volta ci vivevano gli aborigeni, no? Era la loro terra, che oggi, se va bene, li vedi, sono dei clochard, dei barboni, che vivono ai margini della società, spesso sotto i ponti, dentro i cartoni. Pensare anche che l'Occidente è riuscito a fare queste robe terribili, no? In Giamaica ho sentito cosa vuol dire essere un bianco. In parte l'ho sentito già in Etiopia o in Senegal, dove spesso quando andavo nei villaggi, in Etiopia, sono stato in alcuni villaggi dove raramente vedono Tubab o Farangi, no? Gli uomini bianchi. Hai bambini che ti corrono dietro e un po' impauriti perché tu sei bianco e ti toccano la pelle, ma poi scappano.
Un'altra domanda è: qual è stata l'esperienza che definiresti la più particolare?
Beh, l'incontro con alcune persone. Penso a Borobudur in Indonesia, l'incontro con il sultano di Borobudur, o in Rajasthan in India, l'incontro col Maharaja, essere ospite del Maharaja nel suo ristorante a Jaipur. Persone che ormai sono private del loro potere politico, ma che cercano di conservare abitudini, stili di vita di quella che era la vita di palazzo. Incredibilmente trovarsi a tavola con un Maharaja, a mangiare con le posate d'oro e a mangiare cibi come il riso con lo zafferano e la foglia d'oro, e scoprire che poi alla fine Gualtiero Marchesi non ha inventato nulla, un piatto che si cucinava già nel 1400 nella cucina rajastana. Incontrare persone che comunemente, se non fai il giornalista, se non hai l'occasione di viaggiare in questo modo, che non è viaggiare da turista né con viaggi organizzati né tantomeno col sacco a pelo in spalla. Quindi aver incontrato soprattutto, ecco, poi alla fine sono le persone che ho incontrato, perché uno pensa di andare in giro a vedere dei luoghi, ma si dimenticano le persone, cioè uno non immagina di trovare così dei popoli ospitali. Ad esempio l'ultimo viaggio che ho fatto prima del lockdown è stato in Pakistan. Il Ministero degli Affari Esteri mi ha invitato per la settimana l'Italian Food Week in the World, perché non c'era nessuno chef italiano che volesse andare in Pakistan, perché il Pakistan è considerato un paese pericoloso. Ancora oggi nel nord del Pakistan ci sono i campi di addestramento di Al-Qaeda, no? E è un paese difficile. La capitale, Karachi, fa 23 milioni di abitanti. Non immaginiamo i livelli di povertà che ho avuto modo di vedere, non so, in città come Città del Messico o il Brasile, Sao Paolo, no?
Cibo del futuro, chef, preferirebbe un bel piatto di carbonara o una matriciana alle larve?
Ma se posso dire né l'uno né l'altro. Credo che tutto questo fenomeno del successo della gastronomia, no, che è diventato grazie a MasterChef, grazie a tutte le trasmissioni televisive che ci sono ormai su vari canali, abbia diffuso un'idea distorta di quella che è la cultura gastronomica. Vorrei farvi io qualche domanda a voi, non so se è possibile, non chiedervi se avete dei cibi tabù, se avete dei cibi tabù, cioè se a casa vostra, se quando vostra madre, vostro padre cucina le trippe, le mangiate, se qualcuno di voi mangia l'agnello o il capretto, oppure se vi piace mangiare il pesce o i formaggi puzzolenti come il gorgonzola, perché da quello che vedo, questi che erano cibi dei contadini che abbiamo mangiato da sempre, sono emiliano d'origine, quel maiale non si butta via nulla, per cui si mangiava veramente il muso, i piedi, le orecchie, qualsiasi cosa, no? Invece con il benessere, tra virgolette, poi ci sarebbe da discutere cos'è il benessere, tutti questi cibi sono caduti in disuso. Cos'è che non mangereste mai? Ma pensando alla cucina italiana, senza parlare di tutte le cose che vi ho citato, che oggettivamente sono un po'...
Io, chef, provengo da una famiglia di origine nordafricana, mia mamma è del Marocco, mio padre è della Tunisia, quindi diciamo che, come ha detto, la capretta piuttosto che il pesce viene mangiata, quindi sono stata abituata sin da piccola a mangiare determinate cose che per le mie amiche assolutamente sono un no. E penso sia fondamentale riuscire ad ampliare i propri gusti, certo. Il proprio palato.
Allora, io invece sono di nazionalità rumena. E
quindi ti mangi la ciorba de burta, come minimo.
Ecco, quella non mi piace, volevo parlare proprio di quella. E comunque la mia alimentazione è molto variegata, sia tra cibo italiano che cibo rumeno.
E quindi ti mangi dai sarmale ai capunette, per intenderci.
Sì, ho l'unico piatto che non riesco a mangiare è appunto ciorba de burta.
Diciamo ai tuoi colleghi che cos'è.
È molto la zuppa dell'intestino.
La zuppa di trippe.
Sì.
I cinesi sono quelli che hanno le cose più strane. Sono 1.300.000 persone. Immaginate se tutti i cinesi mangiassero il sottofiletto o... No, quindi scartassero le trippe, scartassero sotto pancia, il bollito, tutte le parti meno nobili dell'animale che poi avevamo sempre mangiato, avremmo già estinto il pianeta. Quindi, in definitiva, quando si parla di cucina sostenibile, per me non è mangiare gli insetti o le alghe, ma che se le mangino i responsabili dell'economia globale che hanno devastato il pianeta.
Ciao chef, sono Denisa.
Ciao.
Ma parlando di cibo, qual è il piatto che ti ha sorpreso ma che alla fine ti è piaciuto e che ci possa raccontare qualcosa di quel paese?
Devo dire i dim sum cinesi. Dim sum cinesi a Hong Kong è una leggenda. È uno dei, secondo me, è la cosa più buona che uno possa mai mangiare in Cina. Dim sum vuol dire tocco al cuore o gioia nel cuore in cantonese. È un cibo leggendario, si narra infatti di un imperatore che dalla Pechino, capitale città imperiale, andò a visitare i suoi possedimenti più periferici, quindi Pechino e Hong Kong, credo che siano 3-4 mila chilometri, non so di preciso. Comunque è un viaggio che si fa in aereo, comodamente, ma che un tempo l'imperatore faceva sulla portantina. Era scomodo per lui, sicuramente per chi doveva scarrozzarlo per 4.000 km sulle spalle, ancora di più. Ciononostante, quando la leggenda narra, quando arrivò a destinazione a Hong Kong, Guangdong volle subito incontrare il cuoco. E il cuoco, molto timoroso, perché era di fronte all'imperatore, gli disse: senti, ho fatto un lungo viaggio, sono molto stanco, vedi di cucinarmi qualcosa che mi porti la gioia nel cuore, altrimenti ti faccio stagliare la testa. E quindi, insomma, non avrei voluto essere nei panni di quel cuoco, no? Cioè, contraddire l'imperatore, peraltro senza conoscerlo, perché lui non aveva mai cucinato per l'imperatore. Trova la soluzione. Io, come prima volta, gli faccio 100 assaggini di piccole cose e li chiamo dim sum, gioia nel cuore. Troverà qualcosa per queste 100 specialità che gli piacerà. E difatti l'imperatore si vede questo banchetto incredibile, cos'è questa roba? Questa è proprio dim sum, è la gioia nel cuore, è la specialità del nostro chef. E lui nel seggio rimase estasiato, fece chiamare lo chef e disse: ma è bravissimo, eccezionale, è stupendo tutto questo, guarda, sinceramente non me l'aspettavo, non ho mai visto una roba del genere, eppure io nella mia città proibita ho i migliori chef di tutta la Cina, ma mai nessuno mi ha preparato un banchetto come questo, quindi da domani me ne rifarai tutti e 100. Questa è stata la sua salvezza, è diventata di fatto poi la sua condanna, no? Perché da quel giorno, dice la leggenda, questo cuoco dovette preparare questo staff. E a Hong Kong esiste ancora questa tradizione, si chiama Yun Cha, che vuol dire appunto mangiare il tè, e solitamente tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio ci sono queste tea house, le case da tè, dove si bevono tè raffinatissimi, costosissimi. La cultura del tè in Cina è tipo la cultura del vino da noi in Italia. Ci sono delle tazzine di tè che costano 500 euro. Mi ricordo nello Yunnan mi portarono, fecero fare 3 ore di pullman per portarmi a vedere 3 piante. C'è un viaggio incredibile, tutto curve, strada sterrata, nausea. Scesi e vai, queste sono le 3 piante dell'imperatore. Le migliori piante da tè di tutta la Cina. Hanno un valore inestimabile, tant'è che quando venne Nixon in un viaggio a incontrare Mao Zedong gli regalò il raccolto di una delle 3 piante, che ha un valore inestimabile. Sicuramente al Celestial Court, a Hong Kong, nel quartiere di Kowloon, quella è stata un'esperienza gastronomica che non dimenticherò mai, e sempre a Hong Kong se n'è andato a mangiare da The King of Avalon, cuoco che discende sui suoi avi cucinavano per l'imperatore, per la famiglia imperiale, e mi portò ad assaggiare questa specialità che è la balone, questo frutto di mare che viene coltivato dai sommozzatori per 18 anni immergendosi con le bombole nel mare del nord della Cina o a Hokkaido in Giappone. E immaginate 18 anni una cozza, cioè coltivare una cozza per 18 anni in fondo al mare, cioè, solo gli orientali possono fare queste cose, e costa ovviamente delle fucilate, cioè può costare $1,500 una cozza del genere. E lui ci spiega tutto, ci vede gli esemplari più rari e fa, beh, allora ovviamente adesso cioè, vi fermate a pranzo, e io e Michele ci guardiamo, faccio, veramente, cioè, sa, noi il giornale non è che ci rimborsa, per cui non potremo tanto per me, fa, ah, no, voi siete miei ospiti, non ve ne andate di qui se non assaggiate la mia cucina. Quel frutto di mare ce l'ho in bocca ancora adesso, cioè quando lo mastichi la balone ti sprigiona una salivazione incredibile e hai come una mareggiata, un sapore di mare intenso, pulito, di mare pulito, forte, fresco, persistente, che ti dura ore e ore, come se avessi mangiato un chewing gum alla menta.
Ciao chef, sono Andrea. Ciao, allora, Andrea. Io avevo segnato delle domande.
Però ho già risposto a tutto.
No, però mi ha incuriosito, quindi ne faccio altre.
Dai, vai.
Il cinese io ad esempio non riesco a mangiarlo, perché ho avuto una brutta esperienza e sono stato male poi per giorni. Ma in Cina è diverso, ci sono varietà?
Innanzitutto dire cucina cinese non ha alcun senso, purtroppo. È come dire cucina europea. La Cina è un continente, si va dalle steppe desertiche dell'Asia centrale, dalla Mongolia dove ci sono distese di erba e mangi solo montone e latte fermentato, dal Tibet, le zone di montagna dove si mangia cucina d'altura a 4.000-5.000 metri, posto che nelle aree tropicali o nei deserti, cioè la Cina ha tutti i climi del pianeta. Ci sono dei ristoranti, innanzitutto i cinesi sono 1.300.000.000, per cui nei ristoranti solitamente lavorano in cucina 100 persone, e nel menù tu puoi trovare 300 piatti, e quei 300 piatti te li fanno tutti espressi nel giro di pochi minuti, no? Hanno un'organizzazione pazzesca. Sono stati la prima grande civiltà. Cioè la grande muraglia cinese ci dice di cosa è stato capace questo popolo coeso, è un paese sotto dittatura, io quando vado sono scortato a vista, negli anni della SARS volevo andare giù, mi hanno negato il visto giornalistico, ho dovuto entrare con un visto turistico, per cui è una dittatura a tutti gli effetti. Quando andiamo siamo scortati, abbiamo lo sbirro in borghese piantonato sotto in albergo 24 ore su 24, e anche quando sono andato a vedere la grande muraglia, a farmi un giro, che volevo godermi questo paesaggio meraviglioso alle porte di Pechino, c'avevo lo sbirro a 10 metri, ho detto, senti, ma mi vuoi lasciare in pace? Cioè, non vuoi che scappi, non c'è niente, lasciami camminare. Poi alla fine gli ho allungato $50 e mi ha lasciato girare per un'oretta. Ecco. Ci sono 7 grandi cucine in Cina, che sono quasi tutte lungo la fascia costiera, no? Quindi c'è la cucina cantonese, la cucina di Sichuan, la cucina del Guangdong. Adesso col Ministero del Turismo cinese sto facendo una serie di masterclass sul web, che se volete vi invito gratuitamente per partecipare. Ho la sponsorizzazione da Pechino del Ministero del Turismo cinese, perché collaboro da molti anni con la Cina. E quindi sono, come dire, la cucina cinese, come dire, la cucina italiana, la cucina francese, la cucina spagnola e di molti altri stati messe insieme, quindi la cucina di un continente, non esiste una sola. Per di più, la cucina cinese che abbiamo in Italia è una cucina falsa, tranne quella che stanno facendo le giovani generazioni. Quindi cosa è successo? Che nel 1920 circa, a Amsterdam, alcuni cinesi che lavoravano sui cargo, sulle navi, hanno deciso di migrare in Occidente, e quindi hanno il primo ristorante cinese in Europa aperto ad Amsterdam intorno al 1920, il primo ristorante cinese in Italia aperto a Roma nel 1949, il secondo nel 59 a Milano e poi Torino molto dopo. Chi erano? Non erano cuochi cinesi, erano persone che lavoravano sulle barche e che, dato che in Cina c'erano tutta una serie di restrizioni, volevano venire via. E quindi hanno cominciato a fare una cucina finto cinese, perché la cucina è prodotto, questo ricordatevelo sempre, cioè l'80% di un piatto lo fa il prodotto, ma non si può fare una buona cucina senza buoni prodotti e senza i prodotti originali. Ve ne accorgete quando andate in giro per il mondo, no? Io quando sono stato a Sao Paolo e mi hanno portato a mangiare il pesto fatto con il coriandolo e con le noci di cajou, perché non c'è né il basilico di Pra né i pinoli, vabbè, sono tanto aromatiche il coriandolo e le noci di cajou, è disgustoso. E poi il parmesan, un formaggio fatto dagli immigrati italiani del secolo scorso, taroccato, con nome parmesan. Sapete che il Brasile è il più grande produttore di prosecco al mondo dopo l'Italia. 19 milioni di italiani d'origine in Sao Paolo, come migranti. Siamo stati a Buenos Aires 23 milioni di italiani. Cioè, noi ce lo siamo dimenticati. Andate a New York, Little Italy, cioè sono 63 milioni di italiani, o in Australia, il quartiere italiano di Melbourne. Questo ce lo siamo dimenticati, siamo stati un popolo di grandi migranti. Mancano i veri cuochi cinesi. All'epoca mancavano i prodotti. Tanti prodotti non potevano venire importati perché mancano i protocolli sanitari. Le uova di 100 anni, che sono uno dei prodotti, non so se avete mai visto, quelle uova nere, trasparenti, traslucide, che vengono messe dentro delle otri, sigillate, rivestite di argilla, con la parte esterna del chicco di riso, vengono fatte fermentare 6 mesi e si crea un'atmosfera che cuoce, una specie di ammoniaca, un gas, tutto sommato, e queste uova cuociono all'interno di questo gas. Non sono nocive, le mangiano da secoli e sono considerate un cibo imperiale. In Italia è vietato importarle, anche se le trovate ovunque. I cuochi bravi sono andati tutti a lavorare a Londra, a Parigi, negli Stati Uniti, non vengono certo in Italia. Quindi qua è venuto il bot people. Pensate che quando ho fatto venire la delegazione dei vincitori del Best of the Best Culinary Award di Hong Kong a un evento in Veneto, Vino in Villa, organizzato dal Consorzio dei Produttori di Prosecco di Valdobbiadene, e venne giù uno staff di 8 cuochi da Hong Kong, però c'era da fare una cena per 1500 persone di dim sum. Cioè, voi immaginate fare dim sum per 1500 persone. Vuol dire fare almeno 100 a testa, fai 1500%. E allora hanno detto, noi in 8 non ce la possiamo fare. Allora hanno detto, beh, magari coinvolgiamo i ristoratori cinesi che sono in Italia. Questi ci hanno guardato con gli occhi così e hanno detto, they are bot people, we have nothing to do with them. Questi sono bot people, cioè gente che è venuta via, scappati coi gommoni. Noi siamo la alta classe, la high class dei chef di Hong Kong, non abbiamo niente a che vedere con i migranti cinesi che sono qua, che non sanno nulla della cucina cinese. Adesso le cose stanno cambiando e se volete io vi lancio un po' l'invito, una cosa che faccio, mi sono inventato questi food tour nei mercati di Porta Palazzo, faccio il giro del mondo in un mercato che si chiama Turisti per Casa, e con 2 studentesse cinesi, insegno al Master di Food Design della Scuola Politecnica di Milano, hanno fatto una tesi sul Chinatown di Milano, che è pazzesca, e adesso faccio questi food tour dove i cinesi giovani, seconda e terza generazione, stanno aprendo dei ristoranti di vera cucina cinese e finalmente stanno aprendo anche i family restaurant dove vanno a mangiare i cinesi e mangiano le cose loro, le lingue d'anatra, le zampe di gallina, cioè cose alle quali noi non siamo tanto abituati, ma è vera cucina cinese quella. Quindi ho questo progetto che si chiama Walk This Way, che faccio in collaborazione con il Ministero del Turismo cinese a Milano, in Chinatown, Walk This Way, e a Prato, nelle 2 grandi Chinatown in Italia.
L'ultima domanda, abbiamo sentito che alla RAI ti hanno dato una censura, hai voglia di parlarcene per caso?
Io sono stato alla prova del cuoco per 3 anni quando c'era la Clerici. Sostanzialmente è nato un equivoco perché loro, conoscendomi come chef Kumalé, pensavano che io fossi un cuoco. E subito, già allora, avevo detto, guardate che io non sono un cuoco, poi so cucinare e anche abbastanza bene, mi dicono. Cercavo di dire, facciamo un lavoro, io porto giù dei cuochi o vi trovo dei cuochi, io faccio la parte giornalistica, faccio più il racconto, la narrazione. Da questo punto di vista la radio è eccezionale, ragazzi. Fate radio perché la radio vi scioglie, proprio le parole. Cioè, se non c'è la televisione, c'è l'immagine che ti aiuta. Nel radio c'è un muro davanti, uno studio con una regia, e non puoi stare zitto più di tanto, perché poi la gente cambia canale o si annoia. Quindi devi parlare e possibilmente dire anche delle cose. C'è l'uso della parola, la parola, il tono di voce, il ritmo, sono fondamentali. Quindi è una scuola incredibile, un po' come il teatro. Se vuoi fare cinema e prima non hai fatto teatro, se vuoi fare comunicazione prima non hai fatto la radio, secondo me sei penalizzato. Quindi questa è una grande scuola. Avete fatto bene a fare questo percorso, approfonditelo, non mollatelo. Cioè dovevo cucinare e parlare, che è un casino, e poi la Clerici faceva un casino boia, perché comunque i tempi erano stretti, e quindi se tu hai a disposizione 2 minuti e mezzo per fare una ricetta, devi correre, quindi devi scegliere le ricette, tutte le cose da dire, da fare, e devi stare tu quei 2 minuti e mezzo. Poi, siccome spesso succedeva, quei 2 minuti e mezzo diventavano 1 minuto e mezzo perché avevano deciso di fare il collegamento, perché c'era lo spot che doveva partire, e tu lo scopri in quel momento, era un delirio. E poi a un certo punto cominciarono gli autori a dirmi, senti, tu non sei nessuno, cioè dal punto di vista televisivo non ti conosce nessuno, non sarai neanche esperto per quello che vuoi, ma televisivamente sei uno zero. Quindi noi adesso dobbiamo costruire il personaggio. Innanzitutto, così come sei troppo normale. Quindi, insomma, orecchini, tatuaggi, mettiti una giacchetta zebrata, cioè, ti occupi di cucina del mondo, fatti una cresta, non so, fai qualcosa, insomma, non puoi venire così, sei troppo normale. E poi veniamo a fare le foto nel salotto di casa con tua moglie e i figli, quelle foto terribili che si fanno sui giornali di gossip. E io non avevo intenzione, tantomeno ho tre figli, però alla vostra età diventare lo zibello, cioè la tigre della Malpensa, televisione, tutto tatuato con l'orecchino a fare. Poi dovevo cantare le canzoncine di questa di Nonna Pina. Io non l'ho mai cantata, cioè mi sono sempre rifiutato, perché mi sembrava. E tutto sommato non me ne fregava neanche tanto di avere un pubblico, cioè, di massaia alle quali che mi fermavano ogni volta che andavo a fare la spesa, che volevano l'autografo, o i bambini che si volevano fare la foto con me. Cioè, era. Io lo trovo veramente. Perdi la tua privacy, la televisione ti espropria di una parte della tua vita, non mi piaceva. Per vari motivi, poi mi hanno proposto di un contratto dove sostanzialmente io rinunciavo, dovevo fare un libro di ricette e rinunciavo a tutti i diritti. Sono libri che vendono 1 milione di copie, libri della Clerici vendono 1 milione di copie. Allora, metti solo anche 50 centesimi per una copia del libro, sono 500.000 euro. Tutto sommato non mi avrebbero fatto schifo. E quindi io ho rifiutato il contratto. Ho rifiutato di vestirmi come un idiota, ho rifiutato di farmi mettermi gli orecchini. Quando ero punk ce li avevo, c'ho anche qualche tatuaggio. Queste cose le ho fatte quando avevo 16 anni, 18. Ma di tornare a farmi tatuaggi a 55 anni mi sembra veramente. E me ne sono andato. 2006. Si sono rifatti vivi. Un giorno mi telefonano, 2018. Ci piacerebbe averla in studio. Faccio la prima condizione è che io vengo con un cuoco. Io di cucinare e parlare non ne ho voglia. Seconda, niente orecchini, niente giacche zebrate, niente contratti capestro dove voi fate i soldi sulle mie spalle, perché ho già fatto il militare. E abbiamo iniziato, abbiamo concordato tutta una serie di puntate, periodo di prova, settembre-dicembre. Lì la cosa è molto semplice, no? Quando vai in trasmissione, se fai calare gli ascolti, non ci vai più. Se si mantengono stabili, ci vai di tanto. Se li fai crescere, ci vai spesso, no? Perché tutto si gioca sugli sponsor, sull'audience. E quindi chiedo a Carlo Cracco, che è un amico, se mi presta il suo chef, Gabriele Fagionato, Vicentino, 27 anni, che ha girato il mondo, siamo amici, fa sì, chef, io il cuoco per te lo faccio volentieri, tu dammi le ricette e io le faccio, tu parli dell'aspetto culturale, eccetera. E così c'è il cuoco di Carlo Cracco, ragazzi, gratis. Gli ospiti non li pagano perché dicono per te è pubblicità, ma va bene così, perché entro in quel circuito, in quei 3 anni che sono stato in televisione, all'epoca mi pagavano, mi sono comprato una villa a 300 metri quadri in collina, quindi e vai perché ti chiamano per le serate, ti danno 10.000 euro una serata per presentare un festival. Cioè la televisione ha questo potere malato, secondo me, che è la fine di tutto, cioè è pericolosissimo quello che succede quando entri in televisione. Siamo partiti, la rubrica andava bene, molto bene, a parte qualche commento dei soliti leghisti, però c'era nella conduzione non più la Clerici, ma la Isoardi. Io, sapendo che lei era la compagna di Salvini allora, ho detto, ma siamo sicuri che poi a un certo punto mi chiedete cose strane? No, ma tranquillo, perché lei non c'entra niente col compagno, tu fai le tue cose, poi ne rispondi a noi siamo gli autori, concordiamo insieme un piano redazionale, tu segui quello e vai avanti. Succede che il giorno che c'è il sequestro della nave Ciotti, io faccio cucinare a Isoardi e lo zighini, che è un piatto della cucina etiope. Guarda caso, su quella nave c'erano quasi tutti africani, molti etiopi. Lei torna a casa, si dice, con l'odore del berbere e delle spezie addosso, e Salvini le dice, dove sei stata? Puzzi. E c'è la storia che Sciacumalea ha cucinato lo zighini. Allora adesso prendo il telefono, ci penso io. E telefono al capostruttura della RAI e dice, quello lì da domani non lo voglio più vedere. No? Così. Mi chiamano gli autori che avevano un contratto firmato per me, anche se non mi davano soldi, però si erano preso un impegno e io me l'ho preso con loro fino a dicembre. E mi dicono, guardi, signor Castellani, stiamo vedendo sulle pagine Facebook che ci sono alcuni commenti un po' non tanto favorevoli. E io monitoravo su Facebook i commenti delle persone. E chiaramente quando sei in un canale come la RAI e ci sono centinaia di migliaia che ti seguono, c'è sempre qualcuno, non è che puoi piacere a tutti. Tanto più tu ti esponi, tanto più avrai chi ti ama, chi ti odia, chi ti è indifferente. E in mezzo ce n'erano effettivamente un po' di salviniani che seguivano lei in quanto compagna di Salvini e mettevano basta, vogliamo il risotto con l'osso buco, viva la cucina italiana, basso le cucine etniche, prima gli italiani, no? Tutti questi slogan. A che mi chiamano uno degli attori e dice: guarda, abbiamo deciso di sospendere fino a data da destinarti la tua rubrica. Per quale motivo? Ci sono stati così dei post che abbiamo letto di persone che comunque mi diceva mezza parola, in questo momento preferiamo dare spazio al multiregionalismo italiano piuttosto che al multiculturalismo a tavola. Benissimo. Allora, innanzitutto questa cosa me la metti per iscritto, che tu c'hai un contratto firmato con me, e quindi me la mandi. Poi ne parlerò con il mio avvocato e vediamo. Faccio un post dove le persone mi chiedevano da una settimana all'altra, perché io andavo giù tutte le settimane, partivo al mattino, tornavo la sera, e mi dicono: che ricetta farai questa settimana con Gabriele? Guardate, purtroppo vi devo comunicare che la mia rubrica è stata sospesa improvvisamente e sono molto preoccupato di questo clima che si respira in Italia e devo dire anche nella RAI. Non è che anche per quello che riguarda la cucina si sta affermando il principio prima gli italiani? Non l'avessi mai fatto. Quel post lì diventa virale, fa decine di migliaia di like, condivisioni, e a un certo punto comincia a telefonare Bilanza, il caporedattore di Repubblica, Corriere della Sera, l'Independent da Londra, Pamela Anderson fa un tweet. Pamela Anderson ha fatto un tweet dicendo: lo Sher Castellani è una cosa vergognosa che l'Italia paese, cioè un post di Pamela Anderson, non è che ce l'hai tutti i giorni, no? Io stavo facendo uno scherzo, invece mi telefona la TV nazionale di Stato cinese, la TV finlandese, la TV inglese. Lo chef Kumaré si è dato un obiettivo, che è stato quello di rendere digeribili queste nuove presenze di stranieri in Italia. Io sono nel mio piccolo un migrante, perché mio padre, la famiglia di mio nonno era un partigiano, era un antifascista, dato le sue visioni politiche, si è rifiutato di mandare mio padre a fare le sfilate con i Balilla, ha detto: i bambini devono giocare a pallone, non mandare le sfilate dei Balilla, e si è preso un sacco di botte, hanno bruciato i terreni, ci hanno ridotto in povertà, mio padre è venuto via, è venuto a Torino a fare l'operaio Fiat, poi c'è stato una settimana perché era un anarchico, uno creativo si è messo a fare altro. Però nel mio piccolo ho vissuto un po', cioè io mi identifico col migrante, con colui che a un certo punto per vari motivi ha dovuto lasciare la sua terra, e nessuno la lascia volentieri, per venire in un posto inospitale come era allora a Torino nel dopoguerra, dove non conoscevi nessuno, a fare la vita, a vivere nelle case popolari con altre famiglie, tre famiglie insieme. Io sono cresciuto con mio fratello, io già negli anni 60 le cose andavano un po' meglio, infatti mio padre era già diventato un commerciante a Porta Palazzo, per cui sono cresciuto nella Porta Palazzo degli anni 60, con il pieno boom economico, e da lì mi pare ha riscattato la nostra. Però è stata una vita in parte da migrante. E quindi io uso il cibo come esca, perché il cibo è una cosa bella, come la musica, come la danza, apre i pori della pelle, crea benessere, fa stare bene le persone, quindi io lo uso come chiave dell'integrazione. La mia mission finale.
Chef, noi ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
E i bellissimi momenti ed esperienze che hai voluto condividere con noi questa mattina. È stato un incontro stupendo e anche interessante.
Grazie.
E speriamo di rivederti.
Inshallah. Ciao. Grazie. Ragazzi. E fate la radio.